fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel coltivo. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel coltivo. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura e c'ha la triste sorte, per fascista vile traditore, ormai sicura e c'ha la triste sorte, per fascista.
Prova,
ci sentiamo.
Chi siamo?
Nonostante gli inconvenienti tecnici che ci caratterizzano, anche questa volta ce l'abbiamo fatta per riuscire a portare. Grazie, comunque non dobbiamo sottrarci nel ringraziare l'aiuto
abbiamo
di tecnici.
Chiaramente scomodato.
Abbiamo scomodato mezzo mondo.
Comunque, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti anche a mettere il tapum. Non ho la sorpresa che ti avevo invece promesso.
Beh dai, portiamo pazienza, ce la faremo.
Sta iniziando anche a piovere o sbaglio? No,
sì, perché? il tempo è inclemente. Comunque no, non ti preoccupare, ti do io uno strappo a casa se piove. Perché tanto sono motorizzato con quattro gomme questa sera.
Sì, perché le due ti hanno lasciato
sì,
a piedi.
Sì, caso che il mio fedele moto top mi ha lasciato a piedi.
È così,
Dio,
eh?
È come, cioè, se mi avessero tolto l'ultima pallottola del caricatore,
guarda,
in trincea.
È come tutte le volte che fai una manifestazione, piove, come tutte le volte, cioè, Dio c'è
e ci vede.
E, sì, e non è dalla nostra parte.
Esatto,
non,
nemmeno
non,
quello,
non ci dobbiamo neanche illudere.
Non capiamo se ormai Gesù sta dalla parte dei ricchi.
Sì, evidentemente.
Però noi invece stiamo sempre dalla parte dei poveri, perché siamo qua sempre appunto per narrare in maniera... sempre, speriamo, più efficace possibile.
Intanto siamo qua quando? Oggi è giovedì 16 giugno 2016.
Sì, noi stiamo appunto
16-6-16. Abbiamo 3-6 in data.
Esatto, mamma mia che brutto giorno. Per chi ci crede è
diabolico,
sempre...
come la guerra che
esatto,
raccontiamo.
Esatto, noi sappiamo che questo diavolo continuava a camminare per le trincee nutrendosi col suo sacco di anime, di poveri soldati che morivano nelle Fiandre, che morivano accanto a Remarque, che morivano accanto a Carlo Salsa, a Carlo Emilio Gadda.
Ho trovato, a proposito, un fumetto di nuovo. Questo è ancora della Bonelli. E beh, con i figli che crescono,
sì,
è una bella...
Bisogna dargli
loro
quando il pane.
Il fumetto è storico, fatto particolarmente bene, vale sempre la pena, no? È sempre qualcosa che esprime, tra l'altro prima o poi, Lucky, così come hanno dovuto accettare la fantascienza e la fantasy nella letteratura...
La fame, tra poco.
Accettare la fame, quella è raccontata dalla letteratura, rappresentata... In realtà prima o poi arriveranno anche queste arti a metà tra il figurativo, il letterario, entrerà anche il fumetto, quindi prima o poi ce la faranno anche a riconoscere che ci sono dei pezzi d'autore anche in questo caso. Comunque,
Bonelli non è la prima
Bonelli,
volta che si cimenta nel dare voce a questi...
Allora in realtà il padre, cioè il nonno Bonelli, era addirittura un appassionato di Prima Guerra Mondiale e quindi cioè, è proprio storica la passione di quest'uomo.
E difatti loro allora i nipoti...
È sempre stato molto attento anche alla scenografia, a tutti i fumetti che si sono ambientati in quel periodo, comunque il fumetto storico in generale, no?
Quindi diciamo che tramite le tavole di questi fumetti lui intende... dare voce.
Intendeva, è morto,
intendeva,
vabbè, adesso
comunque,
c'è il nipote.
Vabbè, comunque che... anche il nipote cerca di fare qualcosa, cerca di dare la voce a questi poveri
fanti. Ha tirato
fanti.
Fuori nelle storie, nella collana Le Storie di Bonelli di questo mese, una storia che in effetti noi non abbiamo riportato, pur mettendo le radici della Prima Guerra Mondiale nell'Ottocento, salde, la guerra di Crimea. Nella famosa rievocazione della famosissima battaglia di Balaclava, no?
Dove combatterono i nostri bersaglieri anche, mi sembra.
C'erano anche gli italiani.
Bersaglieri
è stata praticamente una guerra in cui si è sperimentato quello che poi per noi sarà normale, cioè quella, una sorta di coalizione di paesi occidentali contro la Russia, in questo caso
zarista. Che fu combattuta anche la battaglia di Sebastopoli.
Sì, siamo in Crimea 1850, in questo caso 54 è la battaglia di Balaclava, ed è bello questo fumetto, lo sto citando, perché richiama la figura del diavoletto, che in questo caso si presenta, vabbè, ormai l'ho detto, insomma, fin dei conti, chi è interessato... allora se siete interessati ve lo dico il mese prossimo, che l'avete già preso e l'avete già letto. Comunque è bello perché ci dà un eco in anticipo della Prima Guerra Mondiale e in effetti è stato un primo esempio grosso che dovevamo forse anche noi citare, perché è quello che si avvicina di più più che alla Prima Guerra Mondiale, sicuramente è un eco di quella, ma si avvicina tantissimo alle guerre del dopo Seconda Guerra Mondiale, cioè dal 90 in poi, tutte quelle guerre che ha fatto la NATO, no? In
NATO
nome della libertà, della democrazia, eccetera, dei popoli che andavano a bombardare dagli anni 90, intendo noi, e con la guerra di Crimea è stato un interessante parallelo della guerra di oggi, e quindi chiaramente una radice della prima guerra mondiale, perché c'è tutta. Anche lì abbiamo a che fare, in questo caso non italiani, dai Lucky, tiriamoci su, abbiamo a che fare con l'incompetenza e la stoltezza, il disprezzo per la vita umana, quell'arroganza del ricco e della nobiltà dell'Ottocento di merda, da cui tutti gli artisti, musicisti, eccetera, che pur hanno partecipato alla propaganda della prima guerra mondiale, volevano liberarsi, quel vecchiume, no? E probabilmente è stato quello che ha portato a condannare i nostri ufficiali da parte degli eserciti alleati, degli altri paesi, come inetti e ottocenteschi, perché in effetti i loro ufficiali ottocenteschi hanno fatto esattamente come i nostri durante la prima guerra mondiale, cioè
difatti,
per motivi
la guerra di Crimea fu un disastro per le truppe attaccanti,
e la
diciamo,
battaglia di Balaclava un sacrificio assolutamente inutile in quel caso dei cavalleggeri.
Sì, c'è la carica,
ma
di
perché?
Balaclava.
Perché hai questi, ed è lì l'inghippo, il numero, quanti erano i 600 cavalleggeri della famosa battaglia di Calacqua? Non erano 600, lascio qua la curiosità.
Dubbio.
Di andare
sì,
a scoprire.
Fu un po' come la carica che facemmo noi dopo 8 anni in quel di Sbushenki finire del 1942, più o meno, no, un po' prima della fine del 1942, la famosa carica di Sbushenki, dove il Savoia Cavalleria fece l'ultima carica della cavalleria italiana del secondo conflitto. Quindi vediamo
sì,
che anche la cavalleria
è stata un intreccio, bella la ricostruzione storica, al di là del principio di questo fumetto in particolare, è stata una bella ricostruzione, perché è stato proprio un intreccio di antipatie personali, incapacità, mancanza di fiducia e di ubbidienza anche, no? Anche solo tra ufficiali, perché comunque c'erano delle questioni personali, no? Uno era cognato, l'altro
sì,
era...
Sì, le solite trame.
E quello non si poteva vedere, per cui se quello dà l'ordine di fare così, io faccio cos'ha, che cazzo se ne frega che poi ti muoiono in 400 uomini che hanno dimostrato solo di avere un grandissimo coraggio, ma anche una grandissima idiozia, cioè quella che riconosci in chi è stato in trincea, no?
Sì, esatto.
Cioè un misto.
È quello che comunque loro si rifacevano sempre quel dovere, quel maledetto dovere che invece...
Lì c'era anche l'onore dell'esercito, perché era ancora quello ottocentesco, ma nella prima guerra mondiale l'hanno sostituito con la patria, e quindi c'era anche quello. Per cui questi andavano davanti ai cannoni che gli sparavano addosso e andavano.
Sì, fu come il massacro dei vari fanti italiani che comunque combattevano sempre l'arma bianca contro le munitissime trincee austro-ungariche. Quando appunto adesso noi ci troviamo, torniamo un po' indietro, un po' avanti anzi da Balaclava, passiamo nel 1916, in questi giorni ormai si stava esaurendo la spedizione punitiva, dopo la strenua resistenza della brigata di fanteria Forlì, Modena e tutti quanti i gruppi di artiglieria inglese che combatteva nella Val Canaglia per impedire il passo agli austro-ungarici dell'undicesima armata che stavano per traboccare proprio in pianura, lì si risolse l'aspra contesa. Ma tanti di loro, come ci fu la gloria dei fratelli Stuparic sul Cengio, dove tuttora la leggenda vuole che si vede andando su per quella strada del costo, quello spuntone di roccia chiamato Salto di Granatieri, perché così dice la leggenda, che si avvinghiavano all'austro-ungarico e si buttavano giù dalla rupe piuttosto che farsi catturare vivi.
È partito da sola sì. Il tapum, perché davanti sì. A questi aneddoti
sì, esatto.
Non può che partire. A me è ricordato però questo episodio di Balaclava, quello che avevi già raccontato di quando eravamo riusciti a sbaragliarli un po', però poi non siamo riusciti ad affondare, no? E a Balaclava è successo questo, cioè i russi in realtà stavano ripiegando, solo che le postazioni che avevano le avevano, per cui non è che le hanno abbandonate, questi gli sono andati davanti e hanno sparato, cioè.
Ma esatto, chiaramente quello che fecero gli austro-ungarici, nei confronti delle nostre truppe, perché logicamente l'esercito austro-ungarico si trovò di fronte a un altro fronte già stremato, un anno di guerra, comunque buttò tutte le riserve che aveva per difendere il fronte montano, diciamo. Difatti lo si vide quando gli italiani tentarono di attaccare le varie trincee dell'Isonzo, di Peteano, tutto quel corso di quel fiume idiliaco in questo momento, ma 100 anni fa non assolutamente no, ma era un mare di sangue, un bagno di sangue, dove abbiamo visto le varie imprese del Water, del Team Avo, invece questi poveri cristi che si trovavano a Santa Maria, Straussina e tutti quei paesi che divennero per i fanti, per i poveri fanti italiani, sinonimo di morte, dove la brigata Puglia si massacrò, i famosi gialli del Podgora, dove trovarono la morte quasi per intero la brigata Casale, tutte quelle divisioni di fanteria che bagnarono metro per metro del loro sangue e cozzando sempre contro queste trincee austro-ungariche che, nonostante anche loro fossero allo stremo, loro si basavano comunque sulla forza di avere delle postazioni.
Ma sembra proprio che le guerre dell'Ottocento abbiano ispirato ai padroni del mondo una strategia vera e propria per eliminare le possibili ribellioni, le possibili rivoluzioni, perché comunque c'erano state, erano in corso. Quindi la paura era concreta che davvero i popoli si sapevano
organizzare.
Ma difatti
l'errore principale, appunto, come dici tu, di questi fanti fu di essere stati dotati di armi e di tutto, di non capire,
di addestramento.
Esatto, di non capire dove volgere la canna del 91.
Sì, perché è quello che manca, no? Tipo, uno dice, vabbè, ma armarsi, ti puoi comprarti un'arma,
ma difatti,
eccetera.
Però
l'addestramento militare non è una cazzata. Cioè,
ma diciamo che
io sono antimilitarista, dico.
Le truppe italiane, più che un addestramento, ricevettero un sommario modo di lanciare la sipe, di cercare, ma
vabbè,
fu,
dai, di quello bastava,
sì,
anche.
Ma fu la guerra che insegnò loro più che altro non a combattere sempre contro il nemico, ma a tentare di sopravvivere, perché ben sappiamo che trovarsi un buon riparo voleva
dire. Ma secondo
dire
me lì è troppo tardi, cioè una volta che sei stato in trincea, quello che puoi fare è disertare, che ti
ma
vada
difatti,
bene,
difatti,
che non lo fai
difatti,
con
difatti
la
abbiamo
follia.
Abbiamo avuto l'esempio di 800 disertori, come sempre citiamo, della Brigata Puglie. Abbiamo sentito la Brigata.
Ma è difficile che quella deserzione diventi ribellione,
no,
e addirittura
purtroppo
rivoluzione organizzata.
Perché purtroppo,
no?
Appunto, come ai fanti della Catanzaro, sfuggì quel quella cosa, appunto, di essere in numero superiore di armamento, anche potevano benissimo voltarsi indietro, piazzare, catturare i gruppi d'artiglieria.
Di essere in numero e allo stesso tempo fratelli di quelli che stavano ammazzando.
Esatto,
no?
Quello che,
cioè,
comunque
questa consapevolezza che perché tu ti giri contro i tuoi comandanti, ma in una situazione in cui, cazzo, se non ti fidi degli altri soldati che facciano lo stesso e non ti vengano a sparare alle spalle,
difatti,
non lo fai.
Purtroppo si trovarono di fronte anche, tra l'altro, comunque a truppe che avevano giurato fedeltà all'imperatore, quindi erano molto ligi a compiere il proprio dovere. Solamente negli ultimi mesi ormai del conflitto iniziarono i primi fermenti di
però non ci credo troppo, perché il Natale del 1915 ha parlato chiaro, e erano ligi quanto vuoi, ma dispiaceva anche a loro quella situazione,
sì, sì,
non
no,
la volevano.
Ma perché non era ancora maturata.
Ma non era maturata, e se pensi che invece erano quelli che stavano votando partiti socialisti, il Partito Socialista Cribbio, quindi avevano già qualche idea di che cos'è il popolo, di che cos'è la forza, di che cos'è l'internazionalismo, eccetera.
Quando
Non si è concretizzato.
Ma non lo trovarono, perché comunque ancora vigeva quel retaggio ottocentesco dell'onore della divisa, del resistere esternamente, anche perché contiamo casi di gente che fece delle imprese sovrumane, tra virgolette, nel senso che resistette fino all'ultimo impugnando le manopole della mitragliatrice, cadendo trafitto. Non capì nulla, che la mitragliatrice la doveva voltare verso chi li comandava, ma questo non lo facevano perché comunque nell'esercito austro-ungarico i soldati erano trattati qualcosina meglio, per esempio, di quello che venivano trattati nel Regio Esercito, cioè malnutriti.
Ma sì, lì l'abbiamo già sentito all'inizio della nostra trasmissione, ed è già ormai quasi un anno e mezzo fa, perché a quel punto subentrano troppe cose, cioè c'è anche a quel punto anche un orgoglio personale, tanto sei lì fai.
Ma di fatti abbiamo visto che comunque per esempio qualche volta l'orgoglio personale cadeva, come fu per il caso dell'Alpinord, dove l'intera compagnia, la 109esima compagnia del Tolmezzo, dice io l'attacco non lo faccio. Purtroppo dopo pagarono chiaramente quelli che vennero segnalati agli spioni, perché c'erano anche questi purtroppo, come li troviamo sempre, che andarono a denunciare al comandante, al capitano, questi fomentatori di ribellione, sovversivi addirittura già chiamati così, che non volevano saperne di condurre l'azione sul palon.
Ma è per quello che dico, cioè secondo me c'è stata una strategia reale, perché è stato troppo sapiente l'uso dell'arte, ad esempio, nella propaganda ben prima della guerra. Il fatto che i popoli si stavano ribellando, e con successo tra l'altro, e dappertutto, cioè a me viene in mente adesso per buttarla lì a Haiti, e siamo nell'Ottocento, cioè ed erano neri, sporchi, brutti, schiavi e messi che peggio non si potrebbe pensare, e hanno avuto successo, voglio dire. C'era una concreta possibilità, e questi sapevano, l'avevano visto nell'Ottocento, cioè la guerra significa morte per tutti, tra l'altro anche per chi vince, e fame. Queste sono due ingredienti fondamentali per mettere a posto il popolo in rivolta, no? Popolo che può rivoltarsi e creare una situazione che regge, no? E questo
purtroppo
sembra veramente essere stato studiato a tavolino. Dobbiamo, no?
Sappiamo che comunque c'erano anche chi chiaramente con lo Stato, il governo dell'epoca ci conviveva e anzi viveva, e quindi assolutamente era veramente feroce nel eseguire gli ordini del proprio datore di lavoro, diciamo in questo caso. Quindi andava a schiacciare.
Lì, guarda, ormai dopo un secolo, no? di storia e i 50 e rotta anni di voto, l'abbiamo capita, Lucky.
Difatti.
C'è un 10% che è all'avanguardia, ha capito tutto. C'è un 30% che gli va dietro, c'è un 30% che si fa i cazzi suoi e un 30% che è d'accordo con gli altri.
Ma difatti, appunto, vediamo anche, iniziarono già durante le prime battaglie del 1915 anche sul Monte Moshag, dove dopo, in seguito nel 16, correrà la linea di arretramento austriaca, dove per 3 anni resteranno gli stabili tra Zebio e Monte Moshag e Monte Interrotto. Già successero le prime fucilazioni da parte italiana per codardia di fronte al nemico. Invece erano codardi cosa? Codardi che si trovarono appunto di fronte a uno strapotere di soldati, loro mezzi sbandati con poche mitragliatrici, munizioni contate.
Beh, abbiamo visto, la racconteremo meglio, ne avremo sicuramente occasione. Nella storia dell'Alpino Ortis la codardia mascherava semplicemente il buon senso
di non farsi
massacrare inutilmente, perché l'Alpino Ortis aveva proposto non di non eseguire l'ordine, ma di eseguirlo in un altro modo, e il modo in cui lui proponeva di farlo sarebbe stato vittorioso. Quindi
sì, vittorioso.
Non è che l'Alpino Ortis è stato fucilato perché non voleva eseguire l'ordine, aveva paura del nemico. Lui voleva eseguire l'ordine, non aveva paura del nemico, nel senso che la sua idea era...
Per lui non era il nemico.
Non
per
era
lui,
nemmeno il nemico.
Per lui il vero nemico
però,
era sempre quel
regio esercito.
Era sempre
quello che gli ordinava. Però, cioè, se l'ordine è devo prendere là, perfetto. Invece di farlo come dici tu, che è un'idiozia, ci andiamo a farsi ammazzare e non lo prendiamo.
Anche perché, tra l'altro, quella cima era presidiata più che altro gli austriaci, logicamente come dicevo prima, erano un po' tramortiti all'entrata in guerra dell'Italia. Quindi le truppe che avevano sul fronte italiano erano abbastanza, un po', tra virgolette, anche scarse, perché tante volte erano composti da territoriali, Standeschützen, Landeschützen,
sì.
Quindi gente anche di una certa età, però avevano la particolarità di essere gente reclutata in loco, quindi che conoscevano bene ogni anfratto, ogni postazione, ogni sasso, ogni albero, quindi potevano con poco sopperire alla mancanza di mezzi e uomini.
Però a maggior ragione uno come l'Alpino Ortis e i suoi commilitoni erano perfetti, perché
sì,
anche loro erano del luogo.
Era la solita deficienza in cui, quando venne l'attacco venne l'attacco austriaco, appunto. Scusate un attimo,
sì, allora allora io non vi posso far la parte di Lachi assolutamente, per cui non posso raccontarvela io, però sì, i processi per codardia nascondono spesso e volentieri assolutamente nessun tipo di codardia, semplicemente del buon senso.
Sì, scusate, era un attimo, sembra un tecnico alieno che ci chiamava. Comunque, appunto, ripetevo la storia del Pinortis, che lui non voleva sapere di attaccare quella cima, munitissimo caposaldo austriaco comunque del pallone, perché sapeva benissimo che gli austriaci mica erano stupidi, si erano piazzati bene e con le artiglierie dalle spalle che comunque li coprivano adeguatamente, perché comunque andare all'assalto, come diceva lui, andare all'assalto senza una preparazione di artiglieria che potesse sconvolgere le trincee austro-ungariche sarebbe stata una pazzia assoluta e solamente un massacro, perché gli austriaci, appunto, come pur nella pochezza di mezzi, quello che avevano era messo tutto quanto in modo che fosse utilizzato al massimo, nel migliore dei modi possibile. Quindi assolutamente gli alpini del Tolmezzo si sarebbero trovati di fronte a un muro di fuoco per le artiglierie appostate nei punti più chiave, diciamo, di quella linea, cosa che gli italiani, il comando italiani, dopo aver fucilato chiaramente Silvio Ortis, Matiz e il suo commilitone, che non ricordo il nome perché sono tre, praticamente iniziarono l'azione come l'aveva studiata l'alpino Ortis, che lui fondamentalmente forse non voleva nemmeno pensare di dover uccidere della gente con cui ci ha mangiato il giorno prima. Però questa è purtroppo la storia di guerra, la storia che noi portiamo, cerchiamo di comprendere anche noi stessi nel migliore dei modi, perché non è facile ogni singola storia, perché non stiamo là a citare gli esempi plateali di Enrico Toti, il solito retaggio che scagliava la stampella contro il nemico. Tra l'altro vogliamo ricordare che Enrico Toti faceva parte dei bersaglieri ciclisti, quindi pensiamo un po' un attimo alla storia di uno che pedalava senza una gamba, c'è qualcosa che ogni tanto non mi torna, come fu tutti i retaggi. Ma invece non parlo mai del povero Fante, che si trova veramente nella merda, perché quello si trovavano, che scriveva a casa che qui è un inferno, tra l'altro anche rischiando, perché la censura italiana funzionava benissimo. Erano solamente i più furbi.
No, ma allora, le retrovie, quelle che ti sparano se ti provi a allontanare, le spie, gli imboscati.
L'unica,
cioè,
esatto.
Abbiamo tutta una serie
La soluzione ideale per descrivere veramente il patimento e la morte che loro provavano era di scrivere nella maniera dialettale. Cioè di scrivere in maniera che non poteva, cioè in gergo, diciamo, che potevano comprendere solo chi parlava lo medesimo dialetto, e di scrivere in maniera tale che la censura, poveretta, non ci capiva. Difatti gli alpini in Albania, dell'altipiano di Esago, scrivevano a casa che qui si vanga sempre e non si zappa mai, perché in teoria, nel metodo tecnico, vangando si va sempre indietro, zappando si va avanti. Quindi però quelli della censura non avevo capito quel gergo popolare che gli alpini furbamente scrivevano a casa, quindi praticamente gli dicevano ai familiari: qua stiamo sempre in ritirata e non avanziamo mai. Però quelli della censura mica l'avevano capita, perché è un gergo popolare, loro non c'erano arrivati. Lo stesso facevano i soldati durante la prima guerra mondiale, che purtroppo l'analfabetismo era molto più alto, però quelli che scrivevano cercarono di scrivere in maniera, appunto, popolare, così che a casa potessero capire effettivamente cosa stava succedendo, perché non ci furono nomi solo come, appunto, il pallone dove combatté Ortis, o come per esempio anche il Lemmerle, il Zoveto, dove trovarono la morte circa 2000 austriaci, infatti venne chiamato il Calvario degli austriaci, ma ci fu anche il Moscheg, il Costone degli Olino, Malga Pioverna, perché nel 16 vennero investite queste postazioni che erano appena appena a ridosso del confine austro-ungarico, che divennero tomba per tanti, appunto, come Campo Molon, dove gli italiani cercarono disperatamente, perché la preparazione austriaca dell'undicesima armata per la spedizione punitiva del 16 venne veramente curata nei minimi particolari da postazioni di artiglierie, perché logicamente qualcosina durante la pausa invernale dei combattimenti sul fronte orientale aveva permesso di trasferire un po' di truppe nel fronte italiano, perché se la spedizione punitiva del 16 avesse raggiunto il successo, il Regio Esercito si sarebbe trovato circondato, praticamente tutte le truppe che combattevano nel fronte friulano, Carso, comunque la parte slovena, si sarebbero trovate circondate, quindi non avrebbero più avuto possibilità di essere rifornite, trovandosi chiaramente le truppe italiane e le truppe austro-ungariche davanti lo stesso. Quello che per esempio abbiamo visto, come citavo, la Bainsizza, dove le truppe austro-ungariche capirono che se avessero tentato la difesa dell'altopiano della Bainsizza avrebbero sicuramente trovato il massacro, l'accerchiamento, e quindi tentarono la carta della fortuna, anche chiamiamola così, di appostarsi ai propri bordi di questo semicerchio immaginario, che difatti la tattica risultò vincente e costrinse gli italiani a un bagno di sangue senza praticamente nulla di fatto. Questo successe fino alla dodicesima spallata, che però non fu italiana, bensì fu la rotta di Caporetto. Mentre Cadorna continuava con queste spallate, che costavano solamente migliaia e migliaia di morti per conquistare, sì e no, 2 o 3 metri di terreno, perché gli austriaci anche questo facevano. Loro cercavano di difendere il più possibile accanitamente una quota, cercando di limitare il loro numero di perdite, ma cercando di cagionarne in maniera impressionante all'attaccante, per dopo ritirarsi e lasciarti là 2 o 3 trincee malmesse e ritirarsi su posizione a loro favorevole. Questa è una tattica di logoramento, perché gli austriaci non potevano permettersi assolutamente di perdere materiale umano.
E questo però la dice lunga su quel dubbio che hanno alcuni storici, molti storici, sul fatto che appunto sia stata ben provocata questa guerra da chi invece era ben preparato e ben motivato a farla e a vincerla anche, e chi invece si è trovato,
esatto, gli austro-ungarici, come... appunto loro, fu un po' come la previsione dell'8 settembre, quando le truppe tedesche immaginavano che l'alleato italiano stesse per dare defezione. Lo stesso pensarono gli austro-ungarici quando appunto iniziarono a temere, anzi dopo logicamente l'intelligence austriaca funzionava meglio di quella italiana, quando iniziarono a capire che probabilmente l'Italia sarebbe entrata in guerra per conquistare Trento e Trieste, iniziarono appunto a fortificare in maggior misura quello che potevano, appunto perché loro logicamente avevano già iniziato la guerra.
Cosa dici? Riusciamo? Sono le 19:40.
5 minuti di Carlo.
5 minuti, quindi salutiamo già in anticipo chi è in podcast, e la nostra sigla finale sarà dopo le 45. Ai 45 ci interrompiamo con la lettura, esatto, però in modo che il podcast sia completo,
esatto. E quindi allora, appunto siamo rimasti che il nostro tenente appunto si trova sotto un attacco. 68, Italia, ci si risponde. Ho visto una di quelle ombre disegnare un gesto contro il cielo smorto. Una bomba si è fracassata in mezzo a noi. Fuoco. Alla raffica dei colpi le ombre sono ritirate subitamente, fuori sul pendio esterno. Le mitragliatrici scrosciano i loro tiri terre arroganti e prolisse. Mi inerpico lungo la parete per rendermi conto di quello che accade. Il caporale Pagani mi segue, 2 occhi scialbi di baccalà. Mi si spalancano dinanzi nel buio incastonati, una faccia stravolta. Chi sei? E lì innestato una spaccatura traversale della roccia come una lucertola imbalsamata. Cosa fai lì? Signor tenente, tengo un umale ca, mi corrisponde ca. Provediamo a svellere questo imboscato dal suo crepaccio, lo facciamo rotolare giù come un fastello. Mi affaccio sull'argine, delle sagome nere si intagliano sul fondale notturno, delle fiammelle scattano dai cespugli sparsi. 2 uomini che corrono giù per la china ad un tratto s'arrestano. Uno, stranamente ingobbito da un fardello, si flette come un meccanismo in avanti. Da quel bagaglio che gli si gonfia la schiena, schizzano via delle vampe rapide, febbrili e rossastre. Sparo tutti i colpi della mia rivoltella e mi chino per chiedere un fucile. Mi lasci vedere, mi bisbiglia il caporale issandosi nel mio posto di osservazione. Mentre sto parlamentando con quelli di sotto, qualcosa mi batte la coscia, non do retta, ma i colpi mi percuotono più forte istintivamente. Nel morgermi mi avvede che il caporale Pagano mi si è rovesciato addosso, supino. Un ranto gli estrema tra le labbra, scorgo tra i denti serrati il foro preciso di una pallottola. Lo tengo fra le braccia con lo strazio di non poter fare nulla, lo vedo morire con quel rantolo che gli si sprofonda giù fino al cuore, quegli occhi spaventosi che implorano una grazia impossibile. Ridiscendo tra i feriti che si lamentano lungamente, le vedete che si acquattano dietro i ripari. Ci sprizzano d'intorno le fiamme delle pallottole schiacciate contro i sassi con schiocchi di fruste. Provo ad un tratto l'impressione di essere ferito, di non poter più muovere una gamba. No, nulla, forse la percossa di una scheggia, forse solo una suggestione nervosa. 2 forme confuse gesticolano contro la nube rossastra che turbina in fondo. Chi va là? Capitano A, urla una voce. Il capitano A sopraggiunge con gli occhi obliqui sgranati nella maschera cadaverica. Siamo circondati, anzi, ma non credo, il camminamento deve essere sgombro. Lei stia qui di sbarramento, mi ordina, e fila come una schioppettata verso il camminamento che scende da casa dei ciclisti. Tocca a noi sottotenenti, fatti su a macchina per la guerra, di rimanere sul posto. Le ore passano.
Quello è il famoso capitano A,
sì,
che sta scappando.
Sì,
però esatto, era lì, dai.
Certo. Sì, si è trovato lì per caso.
Che già qualcosa per caso.
Le ore passano fra alternative di pause, di riprese ferbilline. Noi non sappiamo cosa sia avvenuto, cosa avvenga intorno a noi. Finalmente un reparto di truppa salendo al camminamento sbocca in questa nostra conca fuminosa, ardente come una rosticceria. Una voce mi chiama, quella del tenente Ventura. Che si fa? Chiedo. Ho della truppa con me, i resti della compagnia che ho potuto accumulare qua e là. Gli austriaci sono la casa dei ciclisti, ma verranno ricacciati dei rincalzi. Noi intanto possiamo tentare di riprendere la trincea dei sacchi. Si butta in testa e tutti dietro risaliamo il valloncello. Tò, un tipo ruzzola giù dall'argine col fucile spianato. Ventura lo riceve sulla punta della baionetta, il forsenato stramazza di schianto. In alto si disegna la trincea dei sacchi. Savoia! Il branco s'avventa scalpitando e sfangando. Vediamo tra i cumuli della trincea un putiferio di ombre frenetiche, un breve strepitio di fucilate e di tonfi di bombe, delle urla dei corpi che capitombolano e stiamo sulla trincea. Un pachiderma mi ha addosso, con le braccia levate come se volesse sommergermi. Mi venta sul viso il soffiato di alcol. Bosniak, camarad. Lo fico d'urgenza nel vano di uno sgabuzzino lì zitto. Gli austriaci sono fuggiti, abbandonando nella trincea sconvolti i loro morti e le loro armi. L'alba mette una patina livida sui nostri volti sudici. Ci siamo, mi dice Ventura tranquillamente. Erano tutti ubriachi, qui fessi, e non si sono fatti sollecitare eccessivamente, no? Se ne va tra i soldati che stanno sgombrando la trincea medicando i feriti. Un russio di dormente mi attira, è un bosniaco gigantesco che agonizza, ha l'aria di guardare e di ridere. Un rantolo monotono che pare non debba avere mai fine, gonfia e comprime in modo ritmo con quel gran corpo che non vuol morire. Più in là due nostri soldati sono appiattiti sui sassi come cenci fradici. Mi metto anch'io a risanare la trincea. Dal tetto di uno sgabuzzino ufficiali vedo sporgere due scarpacce chiodate. C'è un austriaco là sopra che sembra crocifisso. Tirato per i piedi scivola tra lo sgabuzzino e la scarpata con le sue braccia levate come un pupazzo rigido in uno sberleffo. Un tubo d'acciaio lucente gli sfugge di mano e mi cade tra i piedi. Una bomba al volto di questo sciagurato contratto in uno sforzo. Sembra che tenti inutilmente di scagliarmi il proiettile che l'altra mano ancora rinserra.
E con questo quindi davvero salutiamo e ci risentiamo
giovedì prossimo
con 1914. E possiamo mettere la sigla. Ciao a tutti.
20 giorni sull'Ortigara. Quando poi ti disegni al piano, battaglione non hai più soldati. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, soldatino, non vuoi più parlare. Tappu, 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 tappu. Ho lasciato la mamma mia, l'ho lasciata per fare il soldato. Tappu, 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 tappu. Dietro il ponte un cimitero, cimitero di noi soldati.